Buongiorno a tutti, nella scorsa lezione abbiamo iniziato ad introdurre la logica sequenziale e in particolare i componenti base, vale a dire i flip-flop. Abbiamo poi iniziato a vedere due modi per descrivere e analizzare i circuiti sequenziali, vale a dire le equazioni di ingresso e flip-flop e le tabelle di stato. Nella lezione di oggi, invece, iniziamo a vedere come è possibile classificare i circuiti sequenziali. Riprendiamo quindi la lezione dalla slide numero 30 sempre del plico 4 circuiti sequenziali. In generale abbiamo che i circuiti sequenziali possono essere classificati in base alla relazione tra le uscite, gli ingressi e lo stato. Si ha che un circuito sequenziale è di tipo mili se e solo se le sue uscite dipendono sia dagli ingressi sia dallo stato. Invece, se le uscite dipendono soltanto dallo stato, allora il circuito sequenziale è di tipo Moore. Esiste poi la possibilità di ricondurre un circuito di tipo Moore a un modello di mili equivalente. In questo modello di mili equivalente, le uscite del circuito sono direttamente connesse alle uscite dei flip-flop. Dopo aver fatto questa distinzione, vediamo ora come è possibile andare a rappresentare graficamente le informazioni che sono presenti nella tabella di stato. Passiamo quindi alla slide numero 31, dove iniziamo a introdurre i diagrammi di stato. I diagrammi di stato sono un modo di rappresentare in modo grafico le informazioni che sono contenute nella tabella di stato. In questo tipo di diagramma, ogni stato è rappresentato da un cerchio e abbiamo che le transizioni tra gli stati sono rappresentate tramite degli archi orientati che partono da uno stato e terminano in un altro. Gli archi orientati hanno quindi origine dal cerchio che rappresenta lo stato presente e terminano nel cerchio che rappresenta lo stato futuro. Quindi abbiamo che per ogni riga della nostra tabella di stato dobbiamo andare a disegnare un arco orientato che interconnette lo stato presente con lo stato futuro. Per quanto riguarda la rappresentazione delle uscite, questa dipende dal tipo di circuito che noi stiamo analizzando, vale a dire se ci troviamo di fronte a un circuito di tipo mili oppure un circuito di tipo Moore. In entrambi i casi il punto di partenza è sempre lo stesso, vale a dire dobbiamo andare a disegnare un cerchio per ogni possibile stato. Poi ogni cerchio viene etichettato con la configurazione binaria corrispondente. Vediamo adesso come ci si comporta nei due casi, passando alla slide numero 32. Iniziamo con il primo caso, vale a dire quando stiamo disegnando il diagramma di stato di un circuito di tipo mili. In questo caso, come abbiamo già detto prima, le uscite dipendono sia dallo stato presente sia dalla configurazione degli ingressi e quindi il loro valore binario deve essere riportato sugli archi subito dopo l'etichetta degli ingressi e deve essere separato da una bara, come vedete indicato nella slide. Quando invece stiamo costruendo il diagramma di stato di un circuito di tipo Moore, sappiamo che in questo caso l'uscita dipende esclusivamente dallo stato presente e quindi viene indicata all'interno del simbolo dello stato ed è separata dalla configurazione binaria dello stato da una barra, esattamente la stessa barra del caso precedente. Anche in questo secondo caso, vale a dire un circuito di tipo Moore, abbiamo che i valori degli ingressi vengono riportati sugli archi orientati. Vediamo adesso due esempi che ci permettono di capire meglio come costruire il diagramma di stato sia di un circuito di tipo mili che di un circuito di tipo Moore. Passiamo quindi alla slide numero 33. In questa slide vediamo il circuito che abbiamo già analizzato nella scorsa lezione e in particolare avevamo ricavato la tabella di stato. Allora, come si fa prima di tutto a capire che questo è un circuito di tipo mili? Allora, per capirlo dobbiamo guardare la terza equazione, cioè quella relativa all'uscita. Noi abbiamo che in questo caso l'uscita è uguale a A or B, il tutto in AND con il complemento di X. Abbiamo, dall'analisi che abbiamo fatto l'altra volta, che X rappresenta un ingresso al circuito, mentre A e B, essendo le uscite dei flip-flop, sono gli stati del circuito. Per cui qui vedete che l'uscita Y dipende sia dallo stato presente che dal valore degli ingressi, per cui questo è un circuito di tipo Mili. Adesso vediamo come passare dalla tabella di stato a quella che è il nostro diagramma di stato. Allora, la tabella di stato è esattamente quella che abbiamo ricavato l'altra volta, quindi non la discutiamo più. Vediamo adesso però come si fa a ricavare il diagramma di stato. Allora, l'altra volta abbiamo visto che ci sono due stati, lo stato A e lo stato B. Inoltre, tutte le configurazioni possibili degli stati sono presenti, cioè abbiamo 0,0, abbiamo 0,1, abbiamo 1,0 e abbiamo 1,1 nelle caselle relative allo stato presente. Allora, questo vuol dire che abbiamo quattro possibili combinazioni dello stato. Questo perché avendo due variabili di stato, tutte le combinazioni possibili sono esattamente quattro. Per cui dobbiamo iniziare a disegnare quattro cerchi ed etichettare ciascuno di questi con la configurazione dello stato. Per cui andremo a disegnare un cerchio che contiene la configurazione 0,0, un cerchio che contiene la configurazione 0,1, un cerchio che contiene la configurazione 1,0 e un cerchio che contiene la configurazione 1,1, esattamente come vedete nella parte destra della slide numero 33. A questo punto, cioè dopo che abbiamo disegnato un cerchio per ogni stato e abbiamo etichettato ciascun cerchio con lo stato che rappresenta, dobbiamo andare a disegnare un arco orientato per ciascuna delle righe della tabella di stato. Allora, capiamo insieme come fare. Andiamo ad analizzare la prima riga. La prima riga ha stato presente 0,0 e stato futuro 0,0, ingresso x uguale a 0 e uscita y uguale a 0. Allora, quindi dovremo andare a disegnare un arco che parte dallo stato 0,0, finisce nello stato 0,0, ha ingresso 0 e uscita 0 ed è questo autoanello che vedete partire e terminare nello stato 0,0. Quest'arco è correttamente etichettato con 0 sbarra 0 perché l'ingresso vale 0 e l'uscita vale 0. Andiamo ora ad analizzare insieme la seconda riga della tabella di stato. In questo caso abbiamo sempre che lo stato presente è 0,0, lo stato futuro è 0,1, per cui dobbiamo andare a disegnare un arco che dallo stato 0,0 finisce nello stato 0,1, esattamente come vedete nella parte destra della slide numero 33. In questo caso l'ingresso x vale 1 e l'uscita vale 0, per cui andremo a scrivere sopra questo arco che parte dallo stato 0 e termina nello stato 0,1, 1 slash 0. Vediamo ora insieme che cosa succede per quanto riguarda la terza riga della tabella di stato. In questo caso lo stato presente è 0,1, lo stato futuro è 0,0, per cui dobbiamo andare a disegnare un arco orientato che parte dallo stato 0,1 e va a finire nello stato 0,0. Sopra quest'arco andremo a mettere l'etichetta 0 sbarra 1 perché nella terza riga abbiamo che l'ingresso x vale 0 e l'uscita y vale 1. Analizziamo insieme la quarta riga, dove abbiamo sempre come stato presente 0,1 e come stato futuro 1,1. Per cui andremo a disegnare un arco orientato che dallo stato 0,1 ci porta verso lo stato 1,1. Questo arco andrà etichettato con 1 slash 0 proprio perché in corrispondenza di questa riga l'ingresso x vale 1 e l'uscita y vale 0. La successiva riga della tabella di stato ha come stato presente 1,0 e come stato futuro 0,0. Per cui andremo a disegnare un arco orientato che dallo stato 1,0 ci connette verso lo stato 0,0. In questo caso andremo a etichettare questo arco orientato con 0/1 perché in questa riga abbiamo che l'ingresso x vale 0 e l'uscita y vale 1. Nella successiva riga abbiamo sempre come stato presente 1,0. Lo stato futuro in questo caso è ancora 1,0, l'ingresso vale 1 e l'uscita vale 0, per cui andremo a disegnare un arco orientato che esce dallo stato 1,0 e torna nuovamente nello stato 1,0. Questo particolare arco, come vi ho detto prima, si chiama autoanello e andremo a etichettarlo con 1/0. Proprio perché l'ingresso vale 1 e l'uscita vale 0 in corrispondenza di questa riga. Vediamo adesso le ultime due righe della tabella di stato. Abbiamo nella prima che lo stato presente è 1,1, lo stato futuro 0,0, per cui, come vedete correttamente a destra, abbiamo un arco orientato che da 1,1 ci connette a 0,0. Questo arco è etichettato con 0/1 proprio perché l'ingresso nella penultima riga vale 0 e l'uscita vale 1. Nell'ultima riga abbiamo sempre come stato presente 1,1 e come stato futuro 1,0, per cui andremo a tracciare un arco orientato che da 1,1 ci porta 1,0 e lo etichettiamo con 1/0 perché nell'ultima riga abbiamo che l'ingresso vale 1 e l'uscita vale 0. Con questo abbiamo analizzato completamente la nostra tabella di stato, per cui il diagramma di stato che abbiamo disegnato è completo e rappresenta il circuito di tipo Mili che abbiamo in questa slide. Passiamo ora alla slide successiva, vale a dire la numero 34, dove abbiamo un esempio di circuito di tipo Moore. Allora, iniziamo a ricavare prima di tutto le equazioni di ingresso al flip-flop. Allora, vedete che all'ingresso D del flip-flop è connessa una porta XOR che ha due ingressi. Al primo è connessa l'uscita del flip-flop stesso che andiamo a etichettare come A, mentre all'altro ingresso è connessa un'altra porta XOR che riceve i due ingressi al circuito X e Y. Per cui possiamo scrivere l'equazione di ingresso a questo flip-flop come D di A uguale a A XOR X XOR Y. In questo caso abbiamo che l'uscita del circuito Z coincide con l'uscita del nostro flip-flop, per cui possiamo andare a scrivere che Z è uguale ad A, vale a dire lo stato presente del nostro circuito. Allora, è facile verificare in questo caso che ci troviamo di fronte a un circuito di tipo Moore, proprio perché nell'espressione dell'uscita del circuito è presente unicamente lo stato presente. Non ci sono x e y che sono i due ingressi al circuito. È vero che gli ingressi al circuito sono presenti nell'espressione dell'equazione di ingresso al flip-flop. Ma la definizione di circuito di Moore e di Mili prende in considerazione solamente l'espressione relativa all'uscita del circuito. Passiamo ora a ricavare la tabella di stato di questo circuito. Allora, abbiamo uno stato che è indicato con la lettera A e due ingressi che sono x e y, per cui avremo 2 alla terza, cioè 8 righe nella nostra tabella di stato. Allora, come costruiamo la tabella di stato? Come abbiamo visto l'altra volta, per cui vediamo AX e Y come se fossero gli ingressi del nostro circuito, per cui andiamo a scrivere tutte le possibili combinazioni binarie di queste tre variabili, per cui vedete che partiamo con la prima riga che è 000 e finiamo con l'ultima che è 111. A questo punto, andando a sostituire ciascuna delle combinazioni relative alle righe nelle equazioni di stato e nell'uscita, noi possiamo scrivere tutta la tabella di stato. Allora, iniziamo dall'uscita, che è molto semplice. In questo caso abbiamo che z è uguale a, per cui vedete che z vale 0 per le prime 4 righe e vale 1 per le ultime 4 righe, esattamente come lo stato presente a. Per quanto riguarda invece lo stato futuro, questo è dato dall'XOR tra lo stato presente e gli ingressi x e y, per cui vedete che nella prima riga lo stato futuro vale 0 perché abbiamo l'XOR tra tre zeri, mentre nella seconda riga abbiamo 001 come combinazione. In questo caso la porta XOR tra questi tre valori ci dà in uscita il valore 1. Allora lascio a voi verificare che gli altri valori dello stato futuro che sono scritti in questa tabella della verità sono corretti. Vediamo invece insieme come possiamo andare a disegnare il diagramma di stato di questa tabella di stato e quindi di questo circuito. In questo caso abbiamo un solo stato che può assumere la configurazione 0 oppure la configurazione 1, per cui dobbiamo iniziare a disegnare due cerchi. Inoltre abbiamo dalla nostra equazione di uscita che z è uguale a, per cui stato e uscita coincidono. Per cui andiamo a etichettare il primo cerchio con 0 slash 0 e il secondo cerchio con 1 slash 1. Questo perché abbiamo che allo stato 0 corrisponde l'uscita 0 e allo stato 1 corrisponde l'uscita 1. Vediamo adesso di capire insieme come andare a disegnare gli archi orientati e soprattutto come etichettarli con quelle che sono le configurazioni degli ingressi. Allora andiamo a vedere la prima riga. Abbiamo stato presente A e stato futuro A, per cui andiamo a fare un autoanello sul primo cerchio, quello che c'è nella parte sinistra del disegno che c'è a destra della slide 34. Allora, questo arco va etichettato con la configurazione 00, proprio perché alla prima riga corrisponde la configurazione degli ingressi 00. Per quanto riguarda invece la seconda riga della tabella di stato, abbiamo che lo stato presente è 0 e lo stato futuro è 1, per cui andiamo a disegnare un arco che da 0 slash 0 ci porta in 1 slash 1 e andiamo a etichettare quest'arco con la configurazione 01 perché in corrispondenza della seconda riga della tabella di stato si ha che x vale 0 e y vale 1. Andiamo adesso a vedere insieme la terza riga della tabella di stato. In questo caso abbiamo che a vale 0 per quanto riguarda lo stato presente, mentre lo stato futuro vale 1, per cui andiamo a disegnare un altro arco che da 0 slash 0 ci porta in 1 slash 1. Questo arco va etichettato con la configurazione 1,0, perché nella terza riga si ha che x vale 1 e y vale 0. Allora, vedete che nella parte destra della slide 34 io non ho disegnato un altro arco, perché noi abbiamo già un arco che da 0 slash 0 ci porta a 1 slash 1. Dato che questi archi negli circuiti di tipo Moore dipendono solamente dalla configurazione degli ingressi, possiamo andare a elencare tutte le combinazioni di ingressi, separate in questo caso da una virgola, che ci fanno effettuare questa transizione. Per cui vedete che nello stesso arco di prima che avevamo etichettato con 01 abbiamo aggiunto una virgola e siamo andati a mettere la configurazione 10 che è quella relativa alla riga che abbiamo appena analizzato insieme. Passiamo ora alla quarta riga. Vedete che anche qui lo stato presente vale 0 e lo stato futuro vale 0, esattamente la stessa transizione che abbiamo già considerato nella prima riga della tabella di stato. In questo caso, quindi, andiamo ad aggiungere accanto alla configurazione 00, che è quella relativa alla prima riga, la configurazione 11, che è quella relativa alla quarta riga. Per cui vedete che l'autoanello che da 0 slash 0 torna in 0 slash 0, viene etichettato con 00,11. Vediamo adesso cosa succede nelle ultime 4 righe della tabella di stato. Abbiamo stato presente 1, stato futuro 1, per cui andiamo a disegnare un autoanello su 1 slash 1. E lo andiamo a etichettare con 00, perché è la combinazione degli ingressi relativi alla quinta riga della tabella di stato. Nella successiva riga si ha che lo stato presente è 1, mentre lo stato futuro è 0, per cui andiamo a disegnare un nuovo arco che dal pallino relativo a 1 slash 1 ci porta a quello 0 slash 0. E andiamo a etichettare quest'arco con la configurazione 01, perché in configurazione della terz'ultima riga si ha che x vale 0 e y vale 1. Per quanto riguarda invece la penultima riga della tabella di stato, abbiamo che lo stato presente è 1 e lo stato futuro è 0, per cui possiamo andare a utilizzare lo stesso arco che abbiamo appena disegnato, andando semplicemente ad aggiungere accanto alla configurazione 01 la configurazione 10, che è quella relativa a questa riga. Per quanto riguarda invece l'ultima riga, si ha che lo stato presente è 1 e lo stato futuro è 1, per cui possiamo andare a sfruttare l'autoanello che già abbiamo disegnato e aggiungere accanto alla configurazione 00 che avevamo precedentemente indicato dalla quinta riga la configurazione 1,1 che è quella proprio relativa a quest'ultima riga della tabella di stato. Ok, abbiamo analizzato tutte le righe della tabella di stato, per cui il diagramma di stato è completo e descrive il circuito, in questo caso di tipo Moore, che abbiamo disegnato in questa slide. Passiamo ora alla successiva slide, vale a dire la numero 35, che ci inizia a illustrare un concetto che utilizzeremo poi per andare a semplificare i diagrammi di stato. In particolare abbiamo la definizione degli stati equivalenti, vale a dire due stati si dicono equivalenti se e solo se danno luogo alla risposta per ogni possibile combinazione degli ingressi o in termini di stati e di uscite. Si dice che due stati sono equivalenti se per ogni combinazione degli ingressi danno le stesse uscite e soprattutto transitano per gli stessi stati o per gli stessi stati equivalenti. Allora, perché è importante andare a riconoscere gli stati equivalenti? Perché ridurre gli stati equivalenti porta a semplificare la progettazione del circuito. Questo ci porta a ridurre il numero di flip-flop e a volte anche ci permette di semplificare l'eventuale rete combinatoria presente nel circuito. Per capire meglio adesso il concetto di stato equivalente e soprattutto per capire come è possibile ridurre un diagramma logico e come questa riduzione ci porta a una versione semplificata del circuito, passiamo alla slide numero 36 che ci mostra un esempio. Allora, il diagramma degli stati che vedete nella parte sinistra della slide 36 è lo stesso che abbiamo già analizzato in precedenza. Vale a dire quello che abbiamo visto nella scorsa lezione è quello relativo all'esempio del circuito di tipo Mili. Allora, per capire se sono presenti degli stati equivalenti, dobbiamo andare a osservare gli stati, come sono connessi e soprattutto se le transizioni danno luogo alle stesse uscite. Guardiamo insieme gli stati 1,0 e 1,1. Allora, abbiamo che in questo caso con ingresso 0 entrambi gli stati generano l'uscita pari a 1 ed entrambi transitano allo stato 00. Invece abbiamo che con ingresso 1 entrambi gli stati generano uscita 0 ed entrambi transitano allo stato 10, come potete vedere dal diagramma di stato. Dalla definizione che abbiamo dato prima, abbiamo che gli stati 1,0 e 1,1 risultano quindi essere equivalenti. Quello che possiamo quindi fare è andare a sostituire i cerchi relativi allo stato 1,0 e allo stato 1,1 con un unico cerchio che vedete indicato nella parte destra di slide 36. Con S1 che sta per stato equivalente 1. Allora, cosa notiamo in questo stato equivalente? Allora, si giunge dallo stato 0,1 con ingresso 1, transita allo stato 0,0 con ingresso 0 e uscita 1 e si ripresenta con ingresso 1 e uscita 0, come rappresentato dall'autoanello. Per cui potete verificare che tutte le transizioni che avevamo prima negli stati 1,0 e 1,1 e anche le uscite sono rispettate anche da questo nuovo schema in cui abbiamo introdotto lo stato equivalente 1 ed eliminato lo stato 1,0 e lo stato 1,1. Passiamo ora alla slide successiva, vale a dire la numero 37, dove nella parte sinistra è riportato lo stesso diagramma che abbiamo ricavato con lo stato equivalente nella slide precedente. Allora, proviamo a vedere se è possibile andare a identificare un'altra coppia di stati che sono equivalenti. Allora, vediamo ad esempio che cosa succede tra lo stato 0,1 e lo stato equivalente 1 che abbiamo ricavato precedentemente. Allora, vediamo che sia lo stato 0,1 che lo stato equivalente 1 transitano allo stato 0,0 con ingresso 0 e uscita 1. Questo perché vedete che ci sono due archi che escono, uno dallo stato 0,1 e uno dallo stato equivalente 1. Vedete che entrambi gli archi vanno a raggiungere il pallino relativo allo stato 0,0 e entrambi gli archi sono etichettati con 0 slash 1. Vediamo adesso cosa succede con ingresso 1. Allora, se ci troviamo nello stato 0,1, transitiamo verso lo stato equivalente con ingresso 1 e uscita 0. Mentre per quanto riguarda lo stato equivalente 1, abbiamo che con ingresso 1 si ha uscita 0 e tramite l'autoanello che vedete indicato nel diagramma di stato si ritorna nello stato equivalente 1. Per cui anche in questo caso possiamo affermare di essere in presenza di due stati equivalenti. In questo caso, gli stati equivalenti sono lo stato 0,1 e lo stato equivalente 1. Per cui è possibile andare a semplificare ulteriormente il nostro diagramma di stato. In particolare, possiamo andare a sostituire il cerchio relativo allo stato 0,1 e il cerchio relativo allo stato equivalente 1 con un unico cerchio, come vedete indicato nella parte destra di slide 37. In questo caso ho chiamato questo nuovo stato SE2, che sta per stato equivalente 2. Allora, come potete vedere, si raggiunge lo stato equivalente 2 a partire dallo stato 0,0 con ingresso 1 e uscita 0, esattamente come succedeva nel diagramma che abbiamo nella parte sinistra di slide 37. Quando poi abbiamo l'ingresso 0, abbiamo una transizione da questo stato equivalente 2 verso lo stato 0,0. La transizione dà poi luogo all'uscita 1. Ecco, vedete che questo è rappresentato da un singolo arco nella parte destra della slide 37 e questo arco è fondamentalmente equivalente ai due archi che avevamo prima da 0,1 a 0,0 e da S1 a 0,0 nella parte sinistra della slide. Infine abbiamo un ultimo arco da analizzare. vale a dire l'arco etichettato con ingresso 1 e uscita 0. Allora, vedete che nella parte destra della slide questo è un autoanello, cioè abbiamo fondamentalmente che lo stato ritorna su se stesso con ingresso 1 e uscita 0. Anche questo va fondamentalmente a sostituire i due archi che da 0,1 vanno a stato equivalente 1 e da stato equivalente 1 ritorna in stato equivalente 2, sempre con ingresso 1 e con uscita 0. Ovviamente adesso quello che ci resta da fare è andare ad analizzare questi ultimi due stati rimasti, vale a dire 0,0 e stato equivalente 2. Qui potete vedere che questi due stati ovviamente non sono equivalenti, per cui noi abbiamo semplificato al massimo il nostro diagramma di stato di partenza, che da un diagramma di stato con quattro stati è stato dimezzato a un diagramma di stato con solo due stati. Per cui questo vuol dire che anche il nostro circuito di partenza potrebbe essere semplificato in una versione più semplice e soprattutto che utilizza meno componenti.